La protezione dei dati informatici, che siano i dati propri, di amici, di clienti o di colleghi, è diventata una priorità nell'era tecnologica. È un argomento dal quale non si può più prescindere. Purtroppo, per avere chiaro il quadro, occorrono almeno delle minime nozioni di informatica. Però l'affrontare il tema in un'ottica eminente pratica, come ho intenzione di fare oggi, e sviscerare, seppure sinteticamente, ogni aspetto di questo argomento può essere di grande aiuto immediato anche per il cittadino comune, per lo studioso che non abbia una formazione specifica o per il professionista sul posto di lavoro. Per proteggere il dato nella società dell'informazione occorre comprendere in primis che cosa si intenda per dato, dove lo stesso sia collocato, in quali aree del computer o dello smartphone o del tablet e quali siano i rischi cui lo stesso possa essere soggetto, la cosiddetta analisi dei rischi che è diventata molto di moda oggi anche grazie al regolamento privacy europeo. Una volta che il quadro iniziale è chiaro, sarà possibile gradualmente allestire ogni possibile misura di sicurezza che si pensa sia opportuna, dopo aver valutato ovviamente il contesto specifico. Non deve apparire fuori luogo che anche il cittadino comune, il professionista, il non appassionato sia in questo contesto un po' hacker, ossia non si fermi alla comprensione del mero funzionamento degli strumenti che utilizza, ma cerchi di studiarli più a fondo, di interpretarli, di sezionarli, di aprirli in un certo senso per avere un'idea reale del loro funzionamento. Questo, vedrete, porterà un immediato beneficio sia personale sia produttivo. E questo beneficio sarà la protezione delle informazioni, l'abbassamento dei potenziali rischi alle stesse informazioni, e la difesa non soltanto della propria privacy, ma anche della privacy altrui. In questo terzo episodio di Zero Days, che ve lo anticipo e abbiate pazienza, sarà un po' più lungo degli altri, ma semplicemente perché volevo chiudere l'argomento e mettere dei punti fermi in un ambito così ampio, mi occuperò della protezione informatica dei dati. Quindi affronterò il dato digitale e la sua sicurezza, la differenza tra dati statici e dati in transito, l'importanza che ha la privacy nel ciclo di vita del dato, quindi la cancellazione sicura e il recupero delle informazioni sensibili, la ridondanza e la sincronizzazione del dato come strumenti di protezione di lavoro, la protezione dai virus e dalle intrusioni esterne, quindi gli antivirus e i firewall, l'autenticazione, l'autorizzazione e le password come le tre basi della sicurezza, i comportamenti umani e la sicurezza informatica correlata alle vulnerabilità dell'uomo e dei suoi comportamenti, la crittografia quale sistema sicuro per la protezione dei dati, il problema della moltiplicazione dei dati sui vari dispositivi e come proteggerli, e infine la tutela della privacy e dei dati personali, sugli smartphone che oggi contengono gran parte dei nostri dati. Oltre 20 anni or sono, gli studiosi più illuminati prevedevano un futuro in cui tutti, e ponevano l'attenzione proprio su quel tutti, i dati trattati nel dominio giuridico e nella vita quotidiana, non solo dai professionisti del diritto, ma da ogni cittadino, sarebbero ben presto diventati digitali. Tutti i dati. Ma non solo, ribadivano, anche tutto il diritto, che per tradizione era sempre stato un po' il regno della carta, sarebbe ben presto diventato informatico. E si evidenziavano in quelle interpretazioni, in quelle teorie, i lati positivi di una simile riforma nella gestione e diffusione delle informazioni. E i lati positivi erano la rapidità, l'economicità, gli aggiornamenti in tempo reale, la replicabilità dei documenti e i nuovi mezzi di comunicazione. Allora si pensi, la posta elettronica era indicata quale l'esempio più innovativo in questo ambito. Il quadro che si è disegnato oggi nella vita quotidiana, non solo del professionista, ma di chiunque, è molto simile a quello che allora si teorizzava. Abbiamo un uso costante del digitale, abbiamo l'informatizzazione dei documenti, lo scambio di informazioni con colleghi, clienti e amici via email, via chat, la scansione degli atti, l'uso delle tecnologie più nuove e in particolare c'è stata l'invasione dei tablet, degli smartphone, di app come WhatsApp e di ambienti social come Twitter e Facebook. Tutti, insomma, oggi, dal giurista al cittadino, sono connessi. e i dati trattati viaggiano continuamente per percorsi che però non sono sempre sicuri. Questo cambiamento del panorama, che è avvenuto in tempi forse troppo rapidi, nel senso che non c'è stata al contempo in molti casi una comprensione completa della tecnologia da parte degli utenti, ha delineato, accanto ai pregi che abbiamo indicato poco sopra, alcuni problemi che oggi incidono direttamente sulla sicurezza del dato e che è bene immediatamente spiegare per permettere che le attività quotidiane di tutti siano il più possibile sicure. Un primo aspetto che è ormai chiaro è che il dato digitale ha la stessa importanza di quello cartaceo. Lo so, sembra un'affermazione ingenua o banale o un po' retorica, ma se riflettiamo un attimo, il dato cartaceo, l'atto, il certificato, la fattura, la fotografia, quando erano appunto cartacei, presentavano una materialità che era molto importante, era pari all'importanza dei contenuti. Questo portava il titolare a garantire la sicurezza fisica a questa materialità. Uno schedario chiuso a chiave, una cassaforte, una porta blindata in una stanza, e i documenti cartacei che erano reputati più delicati e più a rischio erano protetti in questo modo. Si pensi a un avvocato che teneva in un armadio blindato le videocassette dell'investigatore privato che documentavano un'infedeltà coniugale di una controparte, oppure i certificati medici correlati a un infortunio che si tenevano in un armadio. Si pensa a un commercialista che teneva sotto chiave tutti i documenti contabili più spinosi, insomma, e così via. Oggi in molti casi il dato digitale, non presentando la materialità della carta, è visto ed è percepito come un dato meno importante da proteggere, quando in realtà i contenuti sono gli stessi. Ecco allora che fotografie e video sono inviati senza problemi come allegati a messaggi di posta elettronica in chiaro, fatture o documenti privati sono depositati e lasciati in aree e cartelle condivise del sistema. Questo perché il digitale in un certo senso equalizza tutto, cioè non fa spesso comprendere la differenza in un'ottica di sicurezza del tipo di dato cui ci si trova di fronte. Sono allora tre i punti interpretativi iniziali che dovremmo risolvere prima ancora di poter solamente parlare di sicurezza delle attività, anche quotidiane. Il primo è la comprensione delle categorie dei dati digitali, il secondo è la differenza di sicurezza tra il trattamento della carta e il trattamento del digitale, e terzo è conoscere sempre il quadro normativo di massima per la protezione dei dati. Ma procediamo con ordine. Abbandonando per un attimo le categorie del legislatore, bisognerebbe sempre rendersi conto in ogni momento che nel nostro quotidiano, sulla nostra scrivania, sul nostro monitor, possono transitare tendenzialmente quattro tipi di dati: dei dati anonimi, dei dati personali, dei dati cosiddetti sensibili e dei dati per così dire ultrasensibili. Il dato anonimo è quello che deve preoccupare meno, a patto che sia realmente anonimo o sia anonimizzato con cura. Un dato che, se viene correlato ad altri, possa far risalire l'identità di una persona, non è anonimo. Un dato che è anonimizzato male, ossia grazie ad altri riferimenti, magari presenti in altri documenti o oggi in rete, possa ricondurre a un soggetto specifico, non è anonimo. La categoria del dato anonimo è in sintesi quella che desta le minori preoccupazioni in fase di protezione e per così dire sulla carta in teoria, ma che è abbastanza difficile da reperire in concreto nella sua forma più pura. I dati personali sono dal canto loro dei dati che, come dice il nome stesso, si riferiscono all'identità di una persona, e da questo tipo di dati inizia l'obbligo di apprestare un quadro sicuro anche digitale. La sicurezza andrà aumentata se i dati personali diventano sensibili, ossia idonei a svelare un lato della persona che, se noto, le possa causare dei danni o pregiudizi, o addirittura se diventano per così dire ultrasensibili, una categoria che è stata elaborata nel corso degli anni dal Garante Privacy italiano e si riferisce a quei dati che disegnano un aspetto del soggetto ancora più intimo, si pensi alle informazioni sul DNA e al dato genetico. Se tutti abbiamo chiara sin da subito questa categorizzazione, raggiungiamo un obiettivo essenziale per la sicurezza di questi dati, che è l'analisi del rischio in tempo reale. Ossia, in ogni momento siamo consapevoli, conoscendo il tipo e il peso di un dato, del rischio che potrebbe conseguire alla sua diffusione. Facciamo qualche esempio pratico. Se ci troviamo sul computer un certificato medico di una malattia infettiva di un soggetto, subito dobbiamo allertarci e pensare a delle modalità di conservazione o di trasmissione di quel dato che siano adatte per un dato così delicato. Non lo trasmetterò mai, ad esempio, con un messaggio di posta elettronica in chiaro, ma eventualmente lo potrò cifrare con un codice o usare un sistema di posta sicura. Non lo terrò sul desktop di un computer condiviso con altri, ma magari lo separerò da altri tipi di dati meno importanti, lo cifrerò, lo archivierò in una cartella più protetta. In sintesi, ogni tipo di dato richiederebbe un approccio digitale ad hoc anche in un'ottica di sicurezza. Il secondo punto sulla differenza di sicurezza tra dato cartaceo e dato digitale è ancora più chiaro. La sicurezza del cartaceo si risolveva e si risolve ancora oggi con degli armadi blindati, con delle porte chiuse, con degli archivi riservati, con delle cassaforti, con la combinazione complessa delle cassaforti e anche con la gestione accurata degli accessi ai locali. Ed è ancora molto attuale dal momento che la digitalizzazione diffusa ha avuto come effetto collaterale un aumento del cartaceo. Bisognerebbe però replicare un'organizzazione simile anche sui computer, sui tablet, sui telefoni e sui server che ospitano i dati digitali. Il PIN complesso dovrebbe diventare l'equivalente di una chiave, il sistema di cifratura dovrebbe costituire una stanza blindata, la password sul telefono dovrebbe essere un sistema sicuro per impedirne l'accesso e così via. Purtroppo nell'esperienza comune i locali elettronici nei quali gestiamo i dati digitali sono più aperti e scoperti di quelli fisici. Si pensi alle copie di backup in chiaro dei dati che sono abbandonate negli armadi o sulle scrivanie. Il terzo punto, che è ultimo ma non ultimo, è avere sempre chiaro che quello della protezione dei dati non è una scienza che interessa soltanto i tecnici o i professionisti, ma è la spina dorsale di un quadro normativo molto complesso e che è necessario prima o poi apprendere ed esplorare con cura. Non sempre le regole del diritto sono compatibili con le migliori regole tecniche e non sempre brillano per chiarezza. Però già leggere in maniera abbastanza accurata la normativa italiana sulla privacy, e in particolare il decreto legislativo 196 del 2003, il codice privacy, che ancora per un anno fino al maggio dell'anno prossimo è in vigore e poi verrà sostituito dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati, insomma fornisce una prima lettura di questo documento, un quadro chiaro, anche sulle cosiddette misure minime di sicurezza che ormai sono fuori moda, sono datate, non sono più state aggiornate, ma sono un buono spunto di partenza. È interessante anche leggersi la giurisprudenza, tra virgolette, del garante privacy italiano in questi 20 anni. Molte decisioni sono state prese anche su problematiche pratiche. Questo può aiutare a risolvere molti dubbi preliminari circa l'approccio corretto. Uno dei primi punti che affronteremo è la distinzione preliminare, ma importante, tra dati statici e dati in transito. Accanto alle distinzioni riferite al dato previste dalla legge sulla privacy e da altre norme, vi sono alcune precisazioni che sono care invece agli esperti di sicurezza informatica e che però assumono grande importanza nella vita pratica quotidiana e nell'attività professionale di tutti i giorni. Una prima distinzione utile da comprendere è quella tra dati informatici statici o immobili, li potremmo definire, e dati in transito. È una bipartizione che copre la maggior parte dei casi che in concreto possono riguardare un utente tipico. Il dato informatico statico è un dato che, come suggerisce la definizione, è collocato in maniera più o meno stabile su un dispositivo. Il dispositivo può essere la memoria del computer, del telefono, del tablet, un hard disk esterno, una chiavetta, un server nel cloud, un CD, uno smartwatch, un navigatore GPS, comunque qualsiasi tecnologia che possa contenere dei dati. L'unico modo per prevedere un sistema di sicurezza dei dati statici è quello di impostare una vera e propria barriera d'accesso ai dati, prevedendo l'ipotesi come analisi del rischio che un estraneo si possa impossessare del dispositivo. L'analisi del rischio va fatta immaginando il peggiore evento che possa capitare ai nostri dati più importanti. Che ne so, un soggetto ci ruba il computer portatile quando siamo in tribunale o quando siamo in fila in un ufficio pubblico, qualcuno si impossessa del nostro telefono in metropolitana, ci dimentichiamo una chiavetta USB inserita in un computer di un'altra persona, perdiamo un CD. Il problema in questo caso è che la nostra attenzione non deve essere rivolta alla perdita dell'oggetto materiale in sé, che oggi, tranne casi eccezionali, ha un valore limitato, ma al valore che assume il nostro dato dentro quel dispositivo. La barriera d'accesso ai dati statici può essere di due tipi. La prima è una password forte, ossia complessa, unica e non annotata in alcun luogo, che impedisca in prima battuta al curioso di vedere i dati. In sintesi, chi ha rubato o trovato il nostro computer o il telefono o l'hard disk esterno o la chiavetta USB e prova a curiosare nei contenuti nostri, non vedrà altro che una maschera di autenticazione che gli richiederà una password. La seconda barriera ben più sicura è la cifratura dei dati. I dati sul dispositivo, anche se qualcuno possedesse nozioni o strumenti per aggirare la richiesta della password, sono incomprensibili in quanto sono stati trattati con degli algoritmi di crittografia insuperabili. La differenza tra dati in chiaro e dati cifrati, o oscurati o offuscati, che dir si voglia, è diventata oggi essenziale. Tutti i dispositivi, iOS, Android, BlackBerry e tutti i sistemi operativi, Windows, Mac e GNU Linux, più moderni, permettono di impostare il file system, ossia l'organizzazione e il modo in cui sono salvati i dati sul dispositivo, in maniera cifrata, o di preparare e formattare dei dischi esterni o delle chiavette affinché sia richiesta all'atto dell'inserimento del dispositivo una password per decifrare quei dati. Questo passaggio, che non è affatto complesso dal punto di vista tecnico, muta però completamente il livello di sicurezza e di protezione dei dati. In sintesi, nessun dato presente sui dispositivi a uso nostro, quotidiano, del professionista ma anche dell'utente comune, dovrebbe essere in chiaro, nessuno. Dovrebbero i dati essere sempre cifrati. Ciò permette di proteggere i dati statici all'occorrenza dei più comuni incidenti informatici. La sicurezza dei dati in transito è invece leggermente più complessa, dal momento che il transito dei dati comporta un collegamento tra due o più punti. Si pensi al nostro browser che si collega a un sito web o a un'email che viaggia da un utente all'altro. Di conseguenza, approntare un ambiente sicuro in un quadro dove i punti deboli possono essere molti diventa più spinoso e diventa più complesso. Il timore maggiore nei dati in transito è quello del cosiddetto man in the middle, ossia di un soggetto che si ponga in ascolto tra i due nodi della comunicazione e cerchi di intercettare il flusso di dati. Per la connessione a dei siti web critici e di grande importanza, si pensi al sito della propria banca, al sito della cassa di previdenza, al sito della posta elettronica certificata, occorrerebbe verificare che sia sempre attivato l'HTTPS. Quella S finale dopo il classico HTTP cambia completamente le carte in tavola. Indica infatti una connessione sicura. I dati trasmessi sono cifrati e di conseguenza anche un'intercettazione del flusso dei dati da parte di un terzo si risolverebbe nell'acquisizione di una massa di informazioni incomprensibili. Alcuni sistemi indicano visivamente questo tipo di connessione con un lucchetto ed è possibile anche impostare le preferenze del proprio browser di modo che si colleghi solo se dall'altra parte vede una connessione sicura e rifiuta di conseguenza altri tipi di connessioni non sicure. Con riferimento invece ai dati in transito via posta elettronica, le opzioni di sicurezza sono tendenzialmente due. La prima è quella di non inviare allegati importanti in chiaro, ad esempio, che ne so, la dichiarazione dei redditi di un soggetto spedita per posta elettronica o un certificato medico, ma di cifrare il documento e comunicare poi la chiave di decifratura attraverso un canale sicuro e non più la posta elettronica, ad esempio comunicarlo a voce. Si pensi all'invio di un allegato cifrato e poi successivamente alla comunicazione della password al telefono. Una seconda idea può essere quella invece di usare sempre sistemi di posta elettronica certificata che oltre a requisiti temporali garantiscano anche la protezione dai virus e in molti casi la cifratura del messaggio in viaggio. E qui, informandosi sul tipo di gestore di posta elettronica certificata, si riesce a sapere anche se garantisce la cifratura delle comunicazioni. L'uso della posta elettronica certificata anche per comunicazioni personali e non solo per relazionarsi con altri professionisti o per relazionarsi con uffici pubblici può essere interessante perché alza notevolmente il livello di sicurezza nelle comunicazioni, soprattutto nel caso sia necessario inviare degli allegati particolarmente delicati. Stabiliti questi primi criteri e queste prime distinzioni, è venuto il momento di occuparci dell'importanza della privacy nel ciclo di vita del dato, ossia i problemi di sicurezza che possono sorgere in occasione della cancellazione dell'informazione e dell'eventuale facilità nel recupero di informazioni sensibili. Nella prospettiva dei professionisti della sicurezza e della protezione delle informazioni, il dato digitale vanta una sorta di ciclo di vita. E ciò comporta che anche il professionista del diritto o l'utente comune, che abbia intenzione di garantire un ambiente realmente sicuro attorno al dato che tratta quotidianamente, debba effettuare una costante analisi del rischio che comprende l'intera vita del dato e che preveda tutti gli incidenti che possano incorrere in quel più o meno breve lasso di tempo. In un'ottica di sicurezza informatica, il primo punto che deve essere chiaro anche all'utente comune è l'idea informatica di distruzione e cancellazione sicura del dato. Un dato non cancellato correttamente può causare importanti violazioni alla privacy e un dato recuperabile può violare la segretezza delle informazioni altrui. Si pensi al caso di un computer dismesso, portato in assistenza, venduto e sostituito. Se il dato non è realmente cancellato, il nuovo possessore del dispositivo, o meglio dei supporti di memoria contenuti all'interno del dispositivo, potrà agevolmente venire a conoscenza delle informazioni del proprietario precedente. Quotidianamente leggiamo di telefoni cellulari usati che ancora contengono delle informazioni sensibili o computer acquistati su siti di aste online che non hanno i dati cancellati. Si pensi anche a un soggetto che invece voglia volontariamente scavare in un supporto di memoria per recuperare dei dati cancellati non correttamente. Anche in questo caso, se l'operazione di cancellazione non è avvenuta con tutti i crismi, l'operazione di recupero risulterà elementare. Il primo punto, quello della cancellazione sicura dei dati, è abbastanza semplice da comprendere. Di solito tutte le operazioni che svolgiamo quotidianamente di cancellazione delle informazioni, con comandi del tipo cancella, elimina o svuota il cestino, non distruggono realmente il dato, a meno che non sia stata impostata un'opzione di cancellazione sicura o di svuotamento sicuro del cestino. Sono operazioni che si limitano a informare il sistema che è disponibile dello spazio vuoto per futuri utilizzi. Tendenzialmente, però, l'informazione rimane. Al contrario, l'idea di cancellazione sicura, ossia quella che ci interessa in questa sede, può avvenire soltanto se l'utente dà un comando apposito che attiva una specifica procedura. In pratica si costringe il nostro computer a sovrascrivere più volte con un'operazione che richiede del tempo una parte della memoria per rendere quel dato non più recuperabile. Quindi noi utenti possiamo cancellare i nostri dati tendenzialmente in due modi. O la cosiddetta cancellazione semplice, normale, che però è insicura e permette un recupero facile quasi sempre delle informazioni, o una cancellazione sicura che però deve essere volontariamente attivata da noi e deve costituire quindi una scelta consapevole. Per attivare questa cancellazione sicura si possono usare o degli strumenti già compresi nel nostro sistema operativo o dei software ad hoc che spesso sono gratuiti e di solito sono denominati con toni anche minacciosi quali wiper o eraser. Si tenga presente a tal proposito che se erroneamente si cancellano supporti o dati con simili metodi e con simili software, dopo diventa realmente complesso, se non impossibile, recuperare i dati stessi. La cancellazione sicura è infatti sicura per tutti, sia gli estranei sia gli utenti legittimi, quindi sono strumenti che vanno utilizzati con grande cautela. All'interno dei sistemi operativi è sufficiente controllare se la propria macchina consenta una formattazione e inizializzazione dei supporti, ad esempio degli hard disk o delle chiavette USB, sicura e di solito è definita a più passate. Ciò vuol dire che in fase di cancellazione vengono scritti degli strati di caratteri casuali che creano una specie di cortina di nebbia per chi volesse recuperare il dato cancellato. Le passate possono essere anche decine, ma il tempo necessario poi per procedere alla cancellazione sicura aumenta esponenzialmente. I software di erasing o di wiping, cui facevo cenno poco prima, permettono di selezionare un file, una cartella, un intero dispositivo e di cancellarlo in maniera sicura. E anche in questo caso lo fanno sovrascrivendo i dati più volte e impiegando molto meno tempo. Per i non esperti, il comprendere o meno se la cancellazione del dato sia avvenuta in maniera sicura può essere anche riferita al tempo necessario per effettuare un'operazione. In parole più semplici, se il computer ci comunica di aver cancellato un intero disco in pochi minuti, probabilmente è stata fatta solo una cancellazione superficiale, mentre al contrario una cancellazione in profondità richiede molto più tempo. Il tema della cancellazione sicura, guarda caso, interessa anche il diritto. Il garante per la protezione dei dati personali italiano ha emanato delle linee guida circa la distruzione obbligatoria dei dati sensibili su supporti e computer che vengono eliminati, dismessi o riciclati. E ciò è stato fatto per evitare, come si diceva prima, che i dati sensibili continuassero a circolare indiscriminatamente. Circa invece i programmi che consentono il recupero dei dati e che possono essere interessanti sia per chi svolge attività di investigazioni digitali, ma anche per chi semplicemente si venga a trovare nella spiacevole condizione di aver cancellato dei dati importanti e cerca di recuperarli, anche questi programmi hanno un funzionamento molto semplice. Sono dei software che analizzano di solito una parte del disco o tutto il disco e valutano se esistono dei dati che a suo tempo erano stati cancellati male. E nel caso ve ne siano, cominciano a cercare piano piano e anche in questo caso il tempo necessario è proporzionale alle dimensioni dei dati su cui il software lavora e dei supporti che deve analizzare e cercano di ricostruirli e di restituirli in modo parziale o in modo totale all'utente. Usare questi due tipi di software, quelli che cancellano e quelli che recuperano le informazioni, con molta cautela, si diceva, consente di comprendere con chiarezza come la privacy di tali dati debba coprire tutto il ciclo di vita degli stessi e come sia molto comune abbassare la guardia e causare violazioni della privacy e della sicurezza proprio nella fase finale, che è quella della morte del dato, quando il dato dovrebbe essere realmente eliminato e non più recuperabile da nessuno. Terminato questo punto importante che riguarda il ciclo di vita del dato, ci occupiamo ora di un aspetto altrettanto fondamentale, che è quello della ridondanza e della sincronizzazione del dato quali strumenti di protezione delle informazioni. Una delle conseguenze tipiche di un incidente informatico è la perdita del dato, e questo è noto. È successo a tutti, da un computer che si rompe improvvisamente, un software che smette di rispondere all'utente, un telefono cellulare smarrito, una chiavetta USB dimenticata da qualche parte, un supporto di memoria che improvvisamente cessa di funzionare. La perdita del dato in caso di incidente informatico è purtroppo inevitabile. L'unica cosa che gli utenti e i sistemi operativi possono fare è cercare di recuperare i dati perduti da supporti sui quali li avevamo salvati poco prima che l'incidente avvenisse. Più breve è il lasso di tempo con cui effettuiamo una copia di scorta dei dati in un ambiente sicuro e minore sarà il nostro danno. Se ad esempio abbiamo l'abitudine di effettuare un backup ogni notte delle nostre attività, il danno che avremo sarà pari alla perdita di una giornata di lavoro. Se il backup avviene ogni 10 minuti, il danno sarà ancora più lieve. Se invece il backup viene effettuato a distanza di 6 mesi, il danno comincia ad essere particolarmente consistente. Quando si imposta una strategia di backup, meglio se automatica, ossia effettuata dal sistema in maniera indipendente senza ogni volta coinvolgere l'utente, i parametri da tenere in considerazione sono essenzialmente due: ogni quanto tempo attivare il backup e dove memorizzare i documenti di backup. Circa il primo punto, ogni quanto fare il backup, la normativa italiana sulla privacy, ad esempio, prevede l'obbligo di un backup dei dati almeno settimanale. 7 giorni in realtà oggi sono molti, data anche la sempre maggiore fragilità dell'hardware e delle applicazioni, e aumenta quindi il rischio. Un buon compromesso tra lasso di tempo, abitudine ed efficienza sarebbe a mio avviso un backup quotidiano, meglio se fatto alla fine della giornata di lavoro. Molte applicazioni poi autonomamente cercano di recuperare i documenti nel caso il programma con cui si sta lavorando si spenga improvvisamente. Il dove effettuare il nostro backup è invece una scelta più complessa, soprattutto nel caso ci si imponga di fare qualcosa che non sia automatico, ad esempio collegare ogni volta un supporto per il backup, dando vita così a delle abitudini che in realtà dopo un poco tendono ad essere violate perché scomode. L'ideale sarebbe che il luogo dove sono copiati i dati fosse sempre disponibile senza bisogno del nostro intervento. Si pensi a un disco di grande capienza o più dischi che siano costantemente collegati ai nostri server o ai nostri computer, o all'utilizzo di servizi di cloud, ossia dei computer, tra virgolette, nelle nuvole, gestiti da terze parti che accolgano i nostri dati. Il secondo punto riguarda invece la cifratura del backup. Il backup dovrebbe sempre essere codificato o cifrato, in quanto si tratta di una vera e propria fotografia del nostro sistema. Se un malintenzionato venisse in possesso dei nostri backup in chiaro, avrebbe in pratica l'accesso a tutti i nostri dati. E una volta individuata quindi la tecnica da usare per il backup, l'ideale sarebbe di impostare il tutto in maniera cifrata. La ridondanza dei backup, ossia il farne di più rispetto alle possibili reali esigenze, alza notevolmente il livello di sicurezza. Si pensa a un backup effettuato in locale, su un disco o un server collegato al nostro computer, e magari lo stesso backup effettuato anche sul nostro spazio in un servizio di cloud. Diventa ben difficile che contemporaneamente si presentino dei malfunzionamenti o un incidente in tutte e tre le fonti dei nostri dati: il computer in locale, il disco esterno di backup e il servizio di cloud. In teoria avremo sempre un luogo sicuro dal quale recuperare i nostri dati. Il backup può essere effettuato non solo dei dati importanti, ma anche di tutto l'ambiente del nostro sistema operativo, comprese le applicazioni, e si crea in tal caso una specie di immagine del nostro computer che ci permette di replicarne uno identico su un'altra macchina nel caso di rottura del primo. E come è noto, poi il backup si può effettuare anche dai contenuti dei nostri smartphone, dei tablet e di tutti gli altri dispositivi quotidiani che utilizziamo. Un punto importante dovuto proprio a quest'ultimo aspetto, ossia la presenza dei dati dei professionisti su diversi supporti e anche dei dati degli utenti comuni, apre a ulteriori interessanti considerazioni che riguardano la sincronizzazione dei dati su diversi dispositivi. Oggi tutti noi utilizziamo quotidianamente diversi device, che spesso però non comunicano tra loro: smartphone, tablet, computer portatili, computer di studio, computer del lavoro e così via. C'è quindi il rischio che il risultato del lavoro effettuato su un dispositivo, ad esempio sul tablet durante un viaggio in treno, non sia poi automaticamente presente sugli altri dispositivi e richieda al contrario delle modalità più spartane di condivisione, ad esempio l'invio per posta elettronica. I software di sincronizzazione permettono oggi di far sì che ogni dispositivo usato dal professionista sia automaticamente aggiornato con i dati e i documenti sui quali il soggetto sta lavorando indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Il risultato è di avere sempre una specie di scrivania in ogni dispositivo che è aggiornata con tutti i documenti, le email, le informazioni che sono state originate da dispositivi diversi. I software di sincronizzazione sono numerosi, ce ne sono gratuiti a pagamento, alcuni si appoggiano su un server che tiene anche una copia di sicurezza dei file e magari li distribuisce poi a tutti i dispositivi. Una sincronizzazione corretta, oltre a proteggere dalla perdita di dati, ha anche il merito di agevolare moltissimo il lavoro condiviso tra diversi soggetti, permettendo di lavorare contemporaneamente su uno stesso documento, mantenendo traccia di tutte le modifiche apportate. Quindi il backup, la ridondanza dei dati e la sincronizzazione, soprattutto in un periodo storico come quello attuale, con tanti attacchi quotidiani che mirano a distruggere i dati, è probabilmente uno dei punti fondamentali dell'intero apparato di sicurezza. Un punto successivo, di cui ci occuperemo immediatamente, riguarda invece la protezione dai virus e dalle intrusioni esterne, e quindi un uso intelligente degli antivirus e dei firewall. Da oltre 20 anni la più importante e pericolosa minaccia nei confronti dei dati su computer è rappresentata dai cosiddetti virus informatici. I virus informatici altro non sono che dei programmi, dei software che sono pensati e creati unicamente per generare fastidio e nei casi più gravi per danneggiare l'utilizzatore di un sistema. Il creare fastidio e il danneggiare possono variare in una scala di minacce da un semplice rallentamento della macchina sino alla vera e propria cancellazione o modifica di dati e alla cifratura delle informazioni che diventano così irrecuperabili. L'evoluzione dei virus è strettamente collegata all'evoluzione delle tecnologie. Dai virus che erano presenti sui floppy disk si è passati oggi ai virus diffusi via email, via internet o addirittura via Bluetooth. Ma i principi di base che sono necessari per comprendere le modalità migliori di difesa non sono cambiati. La normativa sulla privacy italiana ha da tempo previsto l'obbligo per chiunque tratti dati personali di dotare i propri dispositivi di un antivirus. L'antivirus è un programma gratuito a pagamento che funziona in maniera molto semplice. Una volta installato sulla macchina da proteggere e lasciato sempre attivo, scarica regolarmente, ogni ora, delle piccole firme dei virus che in quel momento stanno circolando nel mondo e aggiorna così il motore dell'antivirus. Non appena un virus cercherà di entrare nella nostra macchina, ad esempio allegato a un messaggio di posta elettronica, l'antivirus riconoscerà il fatto che il codice di quel virus corrisponde alla firma che lui ha in memoria e lo bloccherà dopo aver avvertito l'utente. Alcuni antivirus più sofisticati oggi non si basano solo su tecniche di matching, come quelle appena esposte, che ricordano un po' le tecniche mediche usate per i vaccini tradizionali, quando si inietta un piccolo quantitativo di virus nell'organismo umano per far sì che sviluppi degli anticorpi che un domani lo riconosca e si possa difendere, ma anche su altri tipi di analisi più evolute. Accantonando però le questioni più tecniche, le due condizioni essenziali per garantire una protezione seria sono che l'antivirus ci sia e che sia aggiornato. All'azione dell'antivirus va aggiunta sempre una grande attenzione umana, in quanto determinati virus possono non essere riconosciuti dall'antivirus e richiedono allora una protezione fornita unicamente dai nostri comportamenti, ad esempio non aprire un allegato sospetto o non cliccare su un collegamento dubbio. L'installare un antivirus non è soltanto il modo migliore per rispettare la legge italiana sulla privacy, ma è anche il modo migliore per evitare violazioni dei nostri dati. Se in passato un tipico virus distruggeva il dato, di conseguenza costringeva il proprietario del computer a recuperi del backup o causava la perdita dei dati, oggi virus più evoluti possono anche fare circolare i dati, ad esempio inviando documenti alla nostra rubrica, attaccando così la privacy altrui, o permettere un accesso dall'esterno al nostro computer fino a prendere il possesso della nostra macchina. Non si pensi più quindi oggi all'idea di virus come di codice malicious che fa semplicemente dei danni. I virus oggi sono molto più sofisticati e possono servire anche per violare la privacy, per diffondere i dati, per ottenere l'accesso al nostro computer e così via. Senza contare che la protezione del nostro computer garantisce anche la sicurezza di chiunque si metta in contatto con noi, dato che la caratteristica principale del virus è appunto, come dice il nome stesso, la viralità. Oggi i virus non riguardano più purtroppo soltanto il computer e la sua memoria. Si è avuta negli ultimi mesi una rapida diffusione di virus anche per telefoni cellulari, per tablet o virus che circolano sui social network. In questo caso occorre sempre ricordare che per attivare il virus occorre un'azione ben determinata dell'utente. Quindi il modo migliore per opporsi a questi nuovi attacchi è di non cliccare su messaggi, link o video che ci possono sembrare sospetti. Di gran moda in questi mesi è anche il ransomware, dei virus che vengono occultati in documenti o in file compressi, ad esempio finti documenti contabili, e che una volta avviati cifrano il contenuto del disco togliendolo dalla disponibilità del soggetto. In pratica sequestrano il contenuto del computer e domandano un riscatto per ottenere la chiave. Anche in questo caso il non agire e il non cliccare è il modo migliore, unito a una buona dose di sempre sana paranoia per non essere colpiti e per non cadere in inganno. Molto utili, e anche questi previsti dalla normativa sulla privacy, sono i sistemi anti-intrusione, detti anche firewall. Sono dei programmi o delle componenti hardware che, semplificando molto, fungono da muro tra la rete internet e il nostro computer, bloccando in entrata tutti i tentativi di connessione e domandandoci se approvarle e attivarle o meno. I firewall sono molto utili anche per tutti quei virus o tentativi casuali di accesso che circolano in rete e possono essere configurati con cura anche per esempio per permettere soltanto ad alcuni programmi sicuri di connettersi alla rete proteggendo il nostro sistema. I firewall si configurano impostando di solito delle regole, ossia stabilendo le possibilità di connessione e di scambio di dati per ciascun programma utilizzato dall'utente e al contrario indicando gli allarmi che il nostro sistema deve darci quando c'è un tentativo di connessione dall'esterno oppure quando qualche programma cerca di connettersi a internet a nostra insaputa. Con un buon antivirus che protegge i nostri dati e i nostri supporti di memoria e un buon firewall che protegga la nostra connessione di rete, il livello di sicurezza del nostro sistema cambia radicalmente. Oltre ad essere conforme a legge, garantisce anche un buon livello di protezione in un'ottica informatica. Il passaggio successivo per completare pian piano il quadro di protezione dei dati è una grande attenzione ai sistemi di autenticazione, di autorizzazione e di gestione delle password. Sin dalle prime azioni degli hacker nordamericani a metà degli anni 80 del secolo scorso, il nome utente e la password erano visti e sono visti tutt'oggi come il primo chiaro obiettivo da conquistare per chi voglia entrare in possesso di dati altrui. Oggi tutti i servizi che si utilizzano, l'accesso al computer o al telefono, l'ingresso nei social network o nella posta personale, l'attivazione del sistema di home banking, prevedono un procedimento che la legge, ma anche il mondo tecnico, definiscono di autenticazione. Il sistema autentica un nome utente, user ID, cui associa una parola chiave, password. Se nome utente e password coincidono, per il sistema tutto è corretto, e lascia così entrare l'utente, il quale può iniziare a operare. La prima considerazione, banale ma non troppo, è che un sistema di autenticazione come quello appena descritto, che si basa solamente su nome utente e password, pone il 99% della sicurezza di solito sul secondo elemento, ossia la password, visto che il primo è di solito conosciuto o comunque facilmente conoscibile. Ciò significa che come primo passo la password ci deve essere presente e impostata. Tutti coloro quindi che non hanno previsto una barriera di autenticazione sul proprio computer o sul proprio telefono, perché magari c'è impostato il login automatico, o perché non è stato impostato il PIN, o perché il sistema operativo è talmente datato che non prevedeva una maschera di autenticazione, stanno violando le più elementari norme di sicurezza e anche le norme di legge. Ogni sistema che si utilizza deve avere subito all'accensione una prima barriera di autenticazione. Questa barriera deve domandare, per permettere l'ingresso nel sistema, il nome dell'utente e una password. Questo è il primo essenziale adempimento di sicurezza. Una volta impostato il sistema di autenticazione, occorre concentrarsi sulla password, dal momento che si è detto tutta la sicurezza grava su questo elemento. La password, per essere sicura, deve essere in possesso di almeno 5 requisiti. Deve essere lunga, deve essere complessa da indovinare, deve essere cambiata di frequente, non deve mai essere annotata su supporti facilmente visibili e infine andrebbe diversificata, ossia occorrerebbe cambiare le password almeno per i servizi più importanti. Ma andiamo con ordine e analizziamo i singoli punti. Una password lunga significa una password resistente a tentativi automatici o automatizzati di indovinarla, che spesso vengono effettuati con programmi che provano tutte le combinazioni di caratteri esistenti. Più la password sarà lunga, più sarà il tempo necessario per violarla. Una buona lunghezza della password oggi è attorno ai 16 caratteri. Una password difficile da indovinare riguarda invece il merito della stessa. I termini scelti. Una password difficile da indovinare è infatti una password che non solo non si riferisca a elementi riconducibili a noi, il nome del cane, il nome del gatto, della squadra del cuore, ma anche che non sia contenuta in un dizionario, che non abbia un senso compiuto, che contenga magari dei simboli, dei numeri poco comuni. Più la password è lontana dal nostro mondo, da un senso compiuto, da una sequenza di caratteri banali, più è sicura. Si ricordi che oggi il nostro mondo è visibile anche su Facebook, sui social network che frequentiamo, da dove si possono ricavare delle informazioni per individuare la nostra password. Il cambiamento frequente della password è il terzo requisito di sicurezza. Serve a garantirci nel caso qualcuno sia entrato in possesso e sia venuto a conoscenza della nostra password. Purtroppo, infatti, non sempre l'utente può essere in grado di capire se qualcuno, magari molto accorto, stia accedendo ai suoi dati o alla sua posta elettronica con la password corretta. Il cambiamento ogni 3 mesi, ad esempio, permette di fugare quel dubbio e i relativi pericoli. La password poi non dovrebbe mai essere scritta o annotata su foglietti, post-it, quaderni o altri supporti che un soggetto curioso possa vedere. Dovrebbe essere sufficientemente complessa da garantire i livelli di sicurezza di cui si è detto poco sopra, ma sufficientemente facile da ricordare per permetterne un'agevole memorizzazione. Infine, la password andrebbe diversificata almeno per tre tipi di servizi. Una password da utilizzare per i servizi meno importanti, l'iscrizione a mailing list, l'accesso ai social. Una seconda password per i servizi più importanti, la posta personale, l'accesso al computer. E una terza password per i servizi critici, il sito di home banking, l'accesso ai dati sanitari e così via. Avere tre password diverse anche come peso, che in un certo senso dividono gli accessi ai nostri dati in compartimenti stagni a seconda della loro importanza, ci tutela molto. Nel caso di perdita di una password debole, non vengono influenzati tutti gli altri dati e la loro conoscenza. Il metodo più utilizzato oggi per carpire le password altrui è il phishing, una tecnica che consiste nell'inviare un'email o un link a un soggetto confidando nel fatto che il suo livello di attenzione sia debole o che la sua ingenuità sia alta, e comunichi lui stesso le sue credenziali. Magari le comunichi attraverso le pagine di un sito che sembra in tutto e per tutto uguale a quello del suo provider o della sua banca. Il segreto per non cadere in trappola è di non rispondere, partendo dalla premessa che nessuno oggi ci domanderà mai le nostre credenziali per email, anche se la email apparentemente è corretta e sembra provenire veramente da chi afferma di essere il mittente. Il concetto di autorizzazione che si affianca a quello di autenticazione è anch'esso fondamentale e si genera nel momento in cui un soggetto si è autenticato regolarmente. Si tratta di un metodo molto importante per garantire sicurezza e privacy tra gli utenti di uno stesso sistema. In poche parole e semplificando molto, un soggetto, una volta entrato in un sistema, viene autorizzato dall'amministratore a vedere solo le parti di quel sistema e quei dati che servono per l'espletamento delle sue mansioni o delle sue funzioni. Non può venire a conoscenza quindi di dati del sistema che non lo riguardano, perché ad esempio sono visibili solo a colleghi con diverse mansioni. È una specie di privacy orizzontale che diventa fondamentale in quei luoghi di lavoro con molti soggetti che utilizzano computer o anche quando ci sono diversi soggetti che utilizzano una stessa macchina. Anche in questo caso, come per il firewall, il sistema si basa su regole che vengono stabilite dall'amministratore di sistema. Si pensi all'account di una segretaria che non può vedere, ad esempio, una volta impostati i suoi limiti di autorizzazione, i documenti del titolare dello studio o dell'amministratore delegato. Accanto a queste questioni prettamente tecniche, vedremo a breve che un aspetto fondamentale della sicurezza informatica oggi è collegato ai comportamenti umani. Una delle considerazioni più sottovalutate, ma di primaria importanza, nel mondo della sicurezza informatica è quella per cui, accanto alle vulnerabilità che possono riguardare l'hardware e il software, vi siano innumerevoli comportamenti umani, ovviamente sbagliati, che sono in grado di mettere in pericolo il sistema del professionista e dell'utente, al pari di un banale malfunzionamento tecnico. I comportamenti. Ma non solo. Molto spesso chi vuole attaccare un sistema, soprattutto se detto ambiente è particolarmente sicuro, punta proprio a cercare delle vulnerabilità correlate ai comportamenti degli utenti che quel sistema frequentano o amministrano. Non si deve quindi diffondere un'idea della sicurezza informatica che sia unicamente correlata a sistemi, prodotti e antivirus. Deve essere al contrario legata ai comportamenti dell'uomo. Tali comportamenti devono essere corretti e sicuri, altrimenti sono in grado di rendere inutile anche il sistema più impeccabile dal punto di vista tecnico. I comportamenti umani errati, in una simile ottica di sicurezza, possono essere di due tipi: comportamenti errati ex se o comportamenti errati in quanto il soggetto che sbaglia viene volontariamente tratto in inganno da un terzo e costretto in un certo senso a sbagliare. Nel primo tipo di vulnerabilità rientrano tutte quelle abitudini che sono percepite come corrette dall'utente, magari per leggerezza o per pigrizia, ma che in realtà mettono a rischio la sicurezza dell'intero sistema. Gli errori umani in tale ambito possono essere dei più vari. Si pensi, a pur titolo di esempio, alla scelta di password facilmente identificabili. In tal caso si permette a terzi l'ingresso al sistema e ai dati. alla mancanza in assoluto di una password o di un sistema di autenticazione, e in tal caso il sistema è aperto e a disposizione di tutti, alla mancanza o la disattivazione di un antivirus, in tal caso si pone in pericolo l'integrità dei dati e il funzionamento del sistema, all'uso di un computer con la qualità di amministratore di sistema quando non è necessario, alla mancanza della predisposizione di un backup, a cartelle condivise che vengono lasciate aperte, a rete Wi-Fi lasciate libere, a porte di rete connesse verso l'esterno non controllate, all'invio per posta elettronica di comunicazioni riservate senza cifrarle, alla cancellazione accidentale di informazioni importanti, e così via. In tutti questi casi, e in questo primo caso, non c'è nessun attacco dall'esterno. Il comportamento errato dell'utente è per così dire congenito, quindi l'incidente informatico più o meno grave che ne deriverà sarà causato unicamente dall'imperizia, imprudenza o negligenza dell'essere umano. L'unico modo per aggirare una simile vulnerabilità è cercare di conoscere il sistema che si usa nella maniera che sia la più approfondita possibile. L'unico rimedio è in sintesi la conoscenza. Nel secondo tipo invece rientrano tutti quei casi nei quali il comportamento dell'utente viene spinto in una determinata direzione grazie all'inganno. Il soggetto non terrebbe quel comportamento insicuro se non fosse in qualche modo convinto del fatto che stia per effettuare un'operazione obbligatoria, utile o comunque innocua. L'attacco in questo caso opera attraverso alcune fasi criminali tipiche: il primo contatto, l'inganno, l'azione e le conseguenze. Il primo contatto tra chi vuole attaccare un soggetto e la sua vittima avviene ovviamente tramite i canali elettronici. Il caso più diffuso è l'invio di un messaggio, sia esso un'email, un SMS sul telefono cellulare, un messaggio su Facebook o in chat. Tale messaggio è apparentemente legittimo, ad esempio, che ne so, contiene un'informazione, un invito ad agire, un alert, una comunicazione, una contestazione, ma in realtà vuole condurre la vittima a fare qualcosa, e di solito quel qualcosa è la digitazione delle credenziali, di informazioni relative alla propria carta di credito o altri sistemi di pagamento o di altri dati personali. Tipicamente per ingannare il soggetto e convincerlo a digitare tali informazioni, il criminale punta a suggestionare la vittima già nel momento in cui riceverà dette comunicazioni. Ciò significa che il messaggio riguarderà quasi sempre un problema con un pagamento o con una banca, una questione relativa a un pacco spedito o al servizio postale in generale, un premio vinto, un asserito contrattempo con la carta di credito, l'accredito dello stipendio, il sistema sanitario o la Procura della Repubblica e un'indagine in corso e servizi simili. Diciamo che più il messaggio sarà suggestivo e più il destinatario sarà portato a crederci e quindi a cadere nell'inganno, confidando nell'espletamento di un'azione dovuta. Il momento che perfeziona il crimine e che fa sì che l'attacco abbia successo è il cliccare o il comunicare e scrivere su un sito web trappola i dati che il criminale si aspetta. Tali dati poi inizieranno a circolare e saranno utilizzati per altri crimini, ad esempio furti d'identità o frodi in acquisti o in pagamenti. L'unico modo per proteggersi da attacchi di questo tipo è, e sembra banale dirlo, non rispondere e non farsi allarmare da nessun tipo di messaggio o avvertimento inviato per posta elettronica. Al contrario, bisogna operare sempre con un livello di diffidenza e di paranoia molto alto. Purtroppo, però, questo tipo di attacco può beneficiare di una cultura informatica molto bassa in diverse fasce della popolazione. E sul fatto che tali messaggi siano inviati a migliaia di soggetti con cultura, intuito e preparazione molto differente. Si punta in particolare a individuare l'anello debole, a pescare nel mucchio qualcuno che poi risponda. Occorre inoltre tenere sempre presente che oggi tutte le grandi aziende evitano il più possibile di comunicare informazioni importanti ai propri clienti via mail, né tantomeno domandano interventi sostanziali quali il cambio di password o l'immissione delle proprie credenziali secondo quelle modalità. Aumentare la propria cultura informatica cambiando i nostri comportamenti scorretti e diffidare di ogni azione che ci venga domandata via mail o messaggi, soprattutto se riguarda questioni tecniche, asseriti malfunzionamenti del sistema, di pagamenti, le carte di credito e PayPal, e le nostre credenziali, username e password, sono le modalità migliori per innalzare ulteriormente il livello di sicurezza complessivo dei dati. Per innalzarlo ancora di più, la crittografia è considerato all'unanimità come uno dei sistemi più sicuri per la protezione dei dati. Il cifrare i dati, ossia l'oscurarli per far sì che chiunque ne venga in possesso non possa riuscire a comprendere nulla del loro significato, è un espediente antico come l'uomo per proteggere le informazioni in maniera sicura. Come è noto, le tecnologie informatiche, la potenza di calcolo, i nuovi algoritmi e l'ingegno dell'uomo hanno estremamente raffinato questo sistema, facendo sì che oggi la crittografia sia diventata uno dei metodi più sicuri in assoluto per la protezione delle informazioni. Cifrare i dati è un procedimento oggi molto semplice anche per l'utente comune. L'utente deve utilizzare un software o attivare un sistema di cifratura che altro non fa che prendere i dati in chiaro e renderli cifrati, ossia oscurati. Chiunque cercherà di vedere quei dati, altro non percepirà che una massa informe di informazioni e non riuscirà a decifrarli, ossia a riportarli in chiaro. Il cuore del sistema di cifratura è una password o passphrase, una password più lunga, una vera e propria frase, che permette di decifrare quei dati, ossia di renderli di nuovo intelligibili. L'utente deve assolutamente proteggere questa password, scegliendola diversa da tutte le altre password, non annotandola, non facendola circolare e mantenendola segreta. I sistemi operativi più moderni, sia Windows, sia Mac, sia GNU Linux, e anche i telefoni cellulari e i tablet più avanzati, permettono innanzitutto di cifrare il file system, ossia di offuscare tutti i dati all'interno del sistema, fotografie, filmati, documenti, cronologia di navigazione, rubrica, posta elettronica e così via. Di solito la cifratura si sblocca inserendo la password di accesso al computer o al telefono, riportando i dati in chiaro. Ciò è molto utile in caso di furto o perdita del telefono o del computer portatile. Se i dati sono cifrati e il soggetto che ha rubato il dispositivo non conosce la password, non potrà in alcun modo vedere e venire a conoscenza dei dati contenuti. In tal caso la privacy del proprietario è fortemente protetta, soprattutto se contiene delle informazioni critiche. Rimarrà al danno del dispositivo andato perduto, ma non ci saranno dei danni correlati alla diffusione di dati privati che, come è noto, possono essere ben più gravi. Questo primo esempio ci rende chiara la differenza tra dato in chiaro e dato cifrato. Il dato in chiaro è un dato presente sui dispositivi che tutti potrebbero vedere nel caso entrassero in possesso di detto dispositivo, e ciò dovrebbe essere un'eccezione oggi. Il dato cifrato, oscurato o protetto è un nostro dato che solo noi possiamo vedere una volta che lo abbiamo decifrato con delle informazioni che solo noi conosciamo, una password o una passphrase. In un'epoca in cui tutti i nostri dati sono su dispositivi sempre più piccoli e quindi facile oggetto di furti o di smarrimenti, il cifrare il file system è diventato essenziale e obbligatorio. La cifratura dei dati può poi essere applicata in altri due ambiti interessanti. I supporti esterni che utilizziamo connessi al nostro computer, ad esempio una chiavetta USB o un hard disk esterno, e all'ambito della trasmissione delle informazioni. Nel primo caso, anche i supporti esterni che noi usiamo, ossia quelli che fisicamente non sono connessi al nostro computer, possono avere i dati cifrati. In tal caso, questi supporti devono essere preparati con un file system codificato tramite un software o delle utility di sistema che di solito si occupano della gestione dei dischi. Se dovessimo perdere una chiavetta o un disco esterno, chiunque li ritrova, non conoscendo la chiave di decodifica, non ha modo di vedere i dati. Potrebbe soltanto inizializzare e riutilizzare il supporto, ma la nostra privacy sarebbe protetta. Nel secondo caso, ciò che viene cifrato è invece il flusso di comunicazioni che va dal nostro computer a, ad esempio, un sito web o un servizio di cloud. In tal caso, come è chiaro, viene protetta un'altra esigenza dell'utente, che nessuno intercetti la comunicazione che stiamo trasmettendo, o meglio, anche se la intercettasse, non riuscirebbe a distinguere delle informazioni comprensibili. In poche parole, intercetterebbe dei caratteri apparentemente senza senso. I protocolli di connessione e di comunicazione cifrati sono molto utili quando ci si deve collegare a dei siti critici, ad esempio il servizio di home banking, o quando si devono inviare email o allegati importanti. In realtà sarebbe meglio che tutte le comunicazioni e le connessioni ai siti web, quando si naviga, fossero cifrate. La crittografia, si noti, è uno strumento di sicurezza molto forte, di derivazione militare e capace di resistere anche ad attacchi elaborati. Il lato negativo di questo aspetto è che se l'utente dimentica la password o la passphrase utilizzata per cifrare dati, cartelle o interi supporti, non riuscirà più lui per primo a entrare in possesso di detti dati. Va quindi usata con molta cautela ed è consigliabile iniziare a fare prove di cifratura su piccoli supporti che non contengano informazioni critiche, al fine di abituarsi pian piano al sistema per poi passare alla cifratura di tutti i dati. La vulnerabilità di un sistema di cifratura nell'ottica di un attaccante criminale può risiedere nella maggior parte dei casi in due ambiti, la password e i backup. La password, si diceva, è l'unico strumento che permette di decifrare i dati, quindi deve essere conosciuta soltanto dall'utente. Se qualcuno entrasse in possesso della password di cifratura e decifratura, sarebbe in grado di attivare e disattivare senza problemi il sistema e quindi di vedere tutti i dati in chiaro. In pratica tutto il sistema crollerebbe come un castello di carte. Il secondo punto di vulnerabilità sono i backup dei dati. Anch'essi infatti andrebbero cifrati o posti su un supporto cifrato. In alcuni casi infatti vi sono utenti che cifrano il file system o il supporto, ma poi poco dopo copiano i dati di backup in chiaro su altri supporti, rendendo così vano tutto il sistema. Il vantaggio enorme infine di un sistema di cifratura, anche nella vita quotidiana, è quello di alzare una vera e propria cortina solida a protezione della privacy che può resistere anche ad attacchi molto violenti. Ciò permette un livello di protezione dei dati propri, dei propri amici, dei propri contatti e dei propri clienti che non ha eguali nel panorama tecnologico moderno. Impostata la crittografia in maniera corretta, è ora venuto il momento di occuparci del problema della moltiplicazione dei dati sui vari dispositivi e sulla loro protezione, che vedremo non è affatto semplice. Una delle difficoltà maggiori con riferimento alla protezione dei dati deriva nell'epoca moderna sicuramente dalla loro estrema ubiquità. La diffusione di tecnologie e di servizi nuovi e la presenza di più dispositivi in mano a un singolo utente hanno fatto sì che negli ultimi anni uno stesso dato potesse essere presente contemporaneamente in più luoghi. E questo essere presente in più luoghi costituisce un problema molto spinoso per l'esperto di sicurezza ed è facile comprenderne il perché. Vi saranno più luoghi da proteggere per evitare un accesso indiscriminato al dato. Fino a 10 anni fa il dato oggetto di protezione era nella maggior parte dei casi o solamente presente sul computer, meglio nel disco fisso del computer, o al massimo anche su un supporto esterno. Due luoghi quindi e non di più. Oggi un dato, ad esempio un'email, una fotografia, è capace di essere in decine di luoghi diversi. Il computer dell'utente, un server, un telefono cellulare, un tablet, un supporto esterno, una chiavetta, in rete, sul cloud e così via. Dal punto di vista della sicurezza, se uno solo di questi anelli della catena si presenta come più debole rispetto agli altri, si viene a creare una vulnerabilità che può portare a un incidente informatico. Al contrario, ciò significa che compito dell'esperto di sicurezza sarà quello di garantire che ogni luogo dove i dati sono custoditi sia sempre al massimo livello di sicurezza. In questo caso le cose si complicano per il semplice fatto che ci possiamo trovare davanti a due tipi di luoghi in cui si trovano i nostri dati. Quelli che hanno un livello di sicurezza che dipende da noi e che quindi possiamo tenere sotto controllo, e quei luoghi invece che non dipendono da noi, ossia affidiamo i nostri dati a realtà che successivamente nel corso del tempo non possiamo controllare a fondo dal punto di vista della sicurezza. Circa i servizi dove i nostri dati sono custoditi e su cui non possiamo intervenire, l'unico comportamento corretto da adottare è quello di scegliere delle società che ci garantiscano un alto livello di sicurezza e di privacy. In particolare è opportuno valutare le specifiche descritte sui siti e nei contratti e le varie offerte, oppure suggerire a chi tratta i nostri dati di elevare il suo livello di sicurezza a uno standard simile al nostro. Si pensi a 3 casi tipici nei quali i nostri dati sono direttamente condizionati dalla sicurezza altrui: il server non gestito da noi, dove è custodita tutta la nostra posta elettronica, oppure un servizio di cloud che conserva i nostri dati, oppure tutti quei computer dei soggetti che comunicano con noi e che ricevono la nostra posta elettronica e i nostri documenti. Con riferimento ai primi due esempi, cioè il gestore di posta elettronica e il gestore di un servizio di cloud, non resta altro che fare una valutazione comparativa e scegliere quel gestore che ci assicuri che quando la nostra posta elettronica e i nostri dati sono sul suo server, vengano adottate misure di sicurezza che ci diano affidamento. Di solito rivolgersi ai grandi fornitori o produttori è un bene, perché hanno solitamente le ultime versioni dei programmi di gestione e di sicurezza e intervengono molto rapidamente su eventuali vulnerabilità e problemi. Spesso esiste anche la possibilità di una versione a pagamento, ad esempio dell'email che già si utilizza gratuitamente e che fornisce servizi in più anche in termini di sicurezza a cifre di solito convenienti. Con riferimento invece ai computer delle persone che ricevono i nostri dati, dobbiamo semplicemente confidare e avere fiducia nel loro livello di sicurezza. Una buona procedura può essere anche quella di condividere con loro le nostre conoscenze e le nostre scelte informatiche al fine di suggerire loro come rendere l'ambiente altrettanto sicuro del nostro. Circa i dati che sono memorizzati sui nostri dispositivi e su cui quindi abbiamo un controllo diretto, la situazione è più semplice dal momento che dipenderà da noi e solo da noi la protezione di quei dati. Non solo, potremo anche sincronizzare, abbiamo visto, i nostri dati tra un dispositivo e l'altro per far sì che l'ultima versione sempre aggiornata di un dato sia sempre presente su tutti i nostri dispositivi. Circa la sicurezza dei dati in tutti i nostri dispositivi, anche mobili, non ci può essere una regola generale, dobbiamo valutare il singolo dispositivo e capire quali siano le prassi più adatte. In questo episodio e in questa occasione possiamo ad esempio formulare quattro ipotesi più comuni, cioè che l'utente debba gestire un computer fisso, un computer portatile, un tablet e uno smartphone. Allora, il computer fisso è forse il sistema più semplice da proteggere, in quanto è poco suscettibile oggi di un furto fisico, e sarà quindi sufficiente operare, secondo me, in tre direzioni. La prima è prevedere un sistema di autenticazione forte in ingresso, username e password forte, oppure un sistema di riconoscimento biometrico, ad esempio un mouse con incorporato un lettore di impronta digitale, per rendere problematico il primo accesso ai dati da parte di un eventuale attaccante. Seconda strategia è la cifratura di tutti i dati sul computer, per far sì che anche in caso di copia o furto del disco i dati siano illeggibili. E il terzo punto è la cifratura anche dei backup, da fare obbligatoriamente, ossia non lasciare mai in giro dei dati in chiaro copiati da quel computer. Già se implementiamo queste prime tre tecniche, si rende assai sicuro il quadro complessivo. Con riferimento alla seconda ipotesi, un computer portatile, vanno applicate le tre regole che ho appena esposto poco sopra, tenendo però a mente che è molto più alta la possibilità che il portatile possa essere rubato o smarrito, e quindi sia il sistema di cifratura dovrà essere forte, così l'eventuale ladro potrà solo riutilizzare la macchina ma non vedere i dati che ci sono, e il backup dovrà essere almeno giornaliero per permetterci di tornare immediatamente operativi a pochi minuti dall'incidente. I tablet contengono spesso gli stessi dati dei computer, compresa la posta elettronica e altri dati personali, e in questo caso occorrerebbe attivare il sistema di autenticazione previsto dal tablet, ad esempio un PIN, e aggiungere magari, se il sistema lo consente, una seconda password per l'accesso ai dati e per la cifratura del file system. Di solito si attiva nel menu Impostazioni. Anche nel caso del tablet sarebbe bene avere un backup online quotidiano che ci permetta di ripristinare la situazione in un altro dispositivo. Infine, per lo smartphone vale il principio del tablet: un PIN, una password per accedere ai dati, la cifratura del file system e un backup online quotidiano. Sono molto interessanti poi, in un'ottica di sicurezza, quei servizi o programmi che sincronizzano tutti i dati dei nostri dispositivi, di modo che ad esempio, anche se si modifica un documento sul portatile, se poi lo si legge dal telefonino la versione è aggiornata. Ne ho parlato poco sopra, sono programmi che permettono di avere sempre a disposizione i documenti indipendentemente dal fatto che ci sottraggano il dispositivo o meno. Questi ultimi requisiti e suggerimenti tecnici, soprattutto con riferimento ai dispositivi mobili, vanno integrati con alcuni principi di base sulla tutela della privacy e dei dati personali sugli smartphone, perché gli smartphone sono oggi diventati il principale punto di riferimento sia per la circolazione sia per il deposito di dati personali. L'avvento dei moderni smartphone ha cambiato completamente il quadro della sicurezza informatica moderna. I motivi sono essenzialmente due. Il primo è che per funzioni, potenza, facilità d'uso e capacità di memoria si è ormai in presenza di veri e propri computer in grado di processare, ma soprattutto di custodire migliaia di dati. Ciò significa che improvvisamente l'intera vita di una persona, e si pensi soltanto alle email, ai log delle chat, alle fotografie e ai video, si è trasferita su un piccolo dispositivo, cosa che prima non avveniva. Il secondo punto è, tanto per rimanere in tema, che il dispositivo è piccolo, ossia che il danneggiamento, la distruzione, il furto e lo smarrimento sono diventati ormai cause tipiche di violazione non solo del dispositivo, con conseguente dispiacere per la perdita fisica, ma soprattutto del dato in esso contenuto. E questo è un fatto, già si diceva, che genera sovente dei danni ben più gravi. Lo smarrimento oggi di uno smartphone genera la perdita e la circolazione incontrollata di tantissimi dati personali, spesso sensibili, cosa che era inconcepibile sino a 10 anni fa, quando i telefoni cellulari di allora contenevano molti meno dati. Ora, da dove partire per organizzare un buon piano di sicurezza informatica e privacy per il proprio smartphone, che conclude questo viaggio che abbiamo fatto insieme sui principi della sicurezza del dato? Ma come sempre occorre partire da un'efficace analisi dei rischi che ci permetta di prevenire ogni possibile accidente che possa capitare al nostro smartphone e ai nostri dati. I punti su cui dovremmo ragionare in particolare, secondo me, sono i seguenti 5. Il blocco all'accesso del sistema operativo dello smartphone, il blocco all'accesso dei dati o di certi tipi di dati contenuti nel telefono, la cifratura delle informazioni che resista ad attacchi anche complessi, un backup in tempo reale che ci permetta di separare i dati dal dispositivo e di tornare operativi in pochi minuti, e una politica di privacy rigorosa sui nostri dati e sui dati altrui. Riflettiamo, proprio per concludere in maniera veloce, su ogni singolo punto di questa analisi del rischio sugli smartphone e su quali siano le migliori modalità di reazione. Allora, il primo e il secondo passo, che sono alla base di tutto il sistema, sono di chiudere il proprio dispositivo, di blindarlo, ossia di far sì che chiunque lo trovi non vi possa in alcun modo accedere. Lo possa accendere, certamente, ma non vedere i dati. Ancor meglio, in teoria, sarebbe prevedere ben due livelli di chiusura. Un primo ostacolo per semplicemente accedere alle icone e al sistema operativo, e un secondo che protegga con password le cartelle, ad esempio, che contengono i messaggi di posta, le immagini e i video. Il primo muro si ottiene impostando un PIN, che può essere sia quello della SIM sia quello del telefono, o perché no, tutti e due. Il secondo si costruisce con una password necessaria per accedere alle informazioni ulteriori. In tal caso, chi verrà in possesso dello smartphone non potrà fare altro che tentare di entrare, quindi PIN e password non dovranno essere banali, o rinunciare in caso di insuccesso. Potrebbe capitare che colui che ha preso di mira il nostro smartphone non si intimorisca dal fatto di vederlo bloccato in accesso da un PIN, ma decida di portarlo in un laboratorio, suo o di terzi, per cercare di aggirare i sistemi di autenticazione, sia quelli dello smartphone, sia eventualmente operando su un computer che era stato connesso allo smartphone, cercando ad esempio dei vecchi backup in chiaro. Ciò non avviene comunemente, ma solo nei casi in cui il soggetto sia specificamente preso di mira o da un criminale informatico in quanto in possesso di dati importanti o in un'investigazione. In questo caso la cifratura dei dati, che si attiva nelle impostazioni dello smartphone alla voce crittografia sulle informazioni contenute nel telefono, fa sì che anche in caso di copia dei dati aggirando i PIN o le password, la massa di dati recuperata risulti leggibile. E se uniamo poi l'inserimento del blocco schermo della richiesta di PIN all'attivazione del sistema di cifratura, è probabilmente il metodo migliore per far sì che questa procedura sia in un certo senso trasparente. Un telefono cifrato è in grado di resistere anche ad attacchi complessi e di garantire una buona protezione ai dati in esso contenuti. Se gli espedienti che ho indicato poco sopra servono a un fine comunque essenziale, che è quello di far sì che chiunque ritrovi il nostro smartphone non possa accedere ai nostri dati, per l'utente che però è rimasto senza telefono, il problema concreto e imminente è un altro. È come fare a riprendere le attività da subito con un altro dispositivo, recuperando tutti i dati, le rubriche e le informazioni. In questo caso l'unica soluzione è impostare un backup quotidiano che può essere fatto sia sul cloud sia su un computer. L'importante è che sia fatto. Oggi la gestione del backup è molto semplice, con delle app esplicite o semplicemente collegando lo smartphone al computer, e anche il backup, si diceva, dovrebbe essere cifrato. Infine, occorre rammentare che il grado di sicurezza dei dati del nostro smartphone è esattamente pari alla politica di sicurezza che noi adottiamo nella gestione dei nostri dati. Se noi abbiamo l'abitudine di tenere tutti i dati sul telefono, compresi quelli sensibili, critici, e di inviarli anche a terzi o comunicarli al mondo, i rischi per la nostra privacy saranno sempre alti. Se invece trattiamo il nostro telefono come un ambiente insicuro o di cui non ci si può fidare fino in fondo, oppure particolarmente vulnerabile, ed evitiamo ad esempio di caricare i dati più sensibili, di tenere determinati toni nelle conversazioni o di effettuare certe comunicazioni, allora il livello della privacy sarà molto più elevato. Avere sempre la percezione di quali dati noi inseriamo e di come li diffondiamo è il segreto per alzare o abbassare il livello di privacy delle nostre comunicazioni. Questi punti che ho elencato nell'episodio, che disegnano un quadro molto schematico, ma secondo me molto interessante, di una politica di sicurezza, sono il primo livello, la prima base da applicare per ogni nostro dispositivo: il computer fisso, il computer portatile, il tablet e lo smartphone. Importanti sono, si diceva, gli aspetti prettamente tecnici, ma altrettanto importanti sono i comportamenti, perché oggi gran parte delle vulnerabilità e dei virus e degli attacchi che circolano puntano a violare i comportamenti. Del resto è logico, oggi abbiamo in mano le tecnologie più sofisticate e più sicure esistenti. Allora, di fronte a tecnologie sicure e resistenti, si punta all'aspetto più vulnerabile, che è il cervello dell'essere umano, i suoi comportamenti. Quindi il trucco per una buona politica di sicurezza è unire conoscenze tecnologiche, uso di strumenti specifici e una grande attenzione ai comportamenti dell'essere umano.